Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Giovanna Amore e Giancarla Volpato leggono la terza traccia del libro La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. Marianna, sordomuta fin dall'età di 5 anni, ha dovuto sposare lo zio Pietro, uomo freddo e distante, e ha avuto 5 figli. 3 femmine e 2 maschi. L'incontro con Grass, l'amico inglese del figlio, le fa scoprire la filosofia di Hume. Attraverso la lettura non sentirà la solitudine e conquisterà una grande autonomia di pensiero. Marianna trascorre le sue giornate in compagnia dei libri, ma non è felice. Dopo aver sorpreso la serva Fila con il giovane Saro, nuove inquietudini turbano la sua apparente tranquillità. Lei non sa ancora che i due giovani sono fratello e sorella.
Queste letture, che si protraggono fino a notte fonda, sono prostranti ma anche dense di piaceri. Marianna non riesce mai a decidersi ad andare a letto. Se non fosse per la sete, che quasi sempre la strappa alla lettura, continuerebbe fino al giorno. I piedi scivolano delicati e silenziosi sui tappeti che coprono il corridoio, raggiungono la sala da pranzo, attraversano il salone giallo, quello rosa, si fermano sulla soglia della cucina. L'orcio trasuda umidità. A toccarlo è fresco e poroso, manda un buon odore di terracotta. Marianna vi immerge il secchiello di metallo attaccato a una canna e beve avidamente, facendosi colare l'acqua sul corpetto ricamato. Con la coda dell'occhio vede una luce debole che filtra da uno degli usci della servitù. È la camera di Fila, la cui porta è rimasta socchiusa.
Quasi senza accorgersene, si avvicina alla porta e guarda attraverso la fessura. Intravede un braccio nudo e si ritrae, indignata con se stessa. Ma poi pensa a Hume. Il filosofo direbbe che la curiosità sta alla radice dell'inquietudine e continua a spiare.
Con un ardire che la sorprende, torna a spiare dallo spiraglio aperto, col fiato sospeso. Fila non è sola. Con lei c'è un ragazzo dai tratti armoniosi che piange desolato. I capelli ricci e neri gli stanno raccolti dietro la nuca in un treccino striminzito. A Marianna sembra di averlo già visto quel ragazzo, ma dove? Ora Fila sembra incalzare il ragazzino con delle domande a cui lui non ha voglia di rispondere, si lascia picchiare senza reagire. Marianna si costringe a tornare verso l'orcio dell'acqua fresca. Non si accorge che nel frattempo la porta si è aperta e Fila sta sulla soglia a guardarla. Il corpetto slacciato, le trecce disfatte, lo stupore la tiene lì, gelata, incapace di fare qualsiasi cosa che non sia rimirarla a bocca aperta. Intanto anche il ragazzo è venuto avanti e si è fermato alle spalle di lei. Marianna li osserva, ma senza cipiglio, e forse i suoi occhi ridono, perché finalmente Fila si scioglie dalla sorpresa paralizzata e prende ad allacciarsi il corpetto con dita frettolose. Il ragazzo non mostra nessuna paura. Viene avanti, nudo fino alla cintola, piantando gli occhi arditi sulla duchessa.
Fila tenta in tutti i modi di far capire qualcosa alla duchessa, ma inutilmente. Allora la trascina davanti a uno specchio e avvicina la sua testa a quella del ragazzo.
Marianna fissa quelle due teste dentro il vetro offuscato dal fumo. E in un attimo capisce quello che Fila le vuole dire. Due bocche tagliate dalla stessa mano, due nasi modellati dalla stessa matrice, ingobbiti al centro, stretti in alto e in fondo, gli occhi grigi appena un poco troppo distanti, gli zigomi larghi, rosati. Sono fratelli.
Dopo la morte del marito zio, il figlio Mariano diventa capofamiglia e proprietario dei vari feudi, ma lascia alla madre il compito di gestire le proprietà. Marianna deve andare a conoscere i contadini, deve informarsi sugli avvenimenti accaduti, cercare di suscitare simpatia. Di lei, Mutola, i campieri e gabellotti hanno molta soggezione, la considerano parte della razza degli storpi e dei malati. Un giorno la duchessa chiede al prete Don Pericle se è vero che tengono in casa un prigioniero e chiede di vederlo.
Gli scalini sprofondano nel buio, l'umido le incolla addosso la camicia. Da dove viene questo calore che puzza di topi e di paglia? E dove portano questi gradini sdrucciolevoli di pietra macchiata? Un ricordo improvviso le ha annebbiato gli occhi. Il signor padre chiuso nel saio col cappuccio calato, il ragazzo dagli occhi che spurgano, il boia che sputa semi di zucca. È tutto lì, corposo e compatto. Basta allungare un dito per mettere in movimento la ruota che tira su l'acqua sporca del passato. Qualcuno intanto è sopraggiunto reggendo una torcia. Dall'ombra che si disegna contro la parete, Marianna indovina che si tratta di Saro.
Il ragazzo apre la porta della cella. Qui, seduto sulla paglia, c'è un vecchio dai capelli sporchi con i vestiti sdrucciti. La duchessa vuole sapere il motivo e la durata della prigionia. Appreso che si tratta di debiti, comprende che i campieri fanno il lavoro sporco che gli ucria non farebbero mai: picchiare e imprigionare i debitori. Decide così di farlo uscire.
Marianna si gira verso Don Pericle con gli occhi accesi. Questa povera mutola a 40 anni, chissà che confusione tiene in testa, sempre a leggere libri, sempre dietro le parole scritte. C'è qualcosa di ridicolo in questa smania di capire. Bisogna compatirla. È stata disgraziata. Tutta testa e niente corpo. Se almeno leggesse libri edificanti. Ma ho visto quello che si è portata dietro. Libri in inglese, in francese. Tutte porcherie, fumisterie moderne. Moderate i vostri pensieri, scrive Marianna a Don Pericle, che legge stupito, non sapendo come interpretare il rimprovero. Alza gli occhi pacifici sulla duchessa, che gli accenna un piccolo sorriso malizioso e lo precede su per le scale.
La vita di Marianna in villa acquista un nuovo sapore. Il giovane Saro inizia con lei un gioco di seduzione, da cui si sente attratta, divertita e impaurita. La donna, durante una passeggiata per la campagna, soccorre il ragazzo mentre egli finge una caduta da cavallo per poter ricevere un suo bacio. Un giorno, durante una visita ai suoi possedimenti, Marianna assiste ad uno scontro tra il campiere Ciccio Pannella e Saro. Il ragazzo era corso in aiuto della sua padrona per leggere e scrivere i messaggi destinati ai lavoranti. Il suo atteggiamento era stato commentato in modo malevole dal campiere, che era passato alle offese. Da qui la reazione di Saro e la lotta corpo a corpo. Infine i due erano stati separati, ma Saro aveva riportato una ferita alla mano e Ciccio un occhio pesto.
In lettiga Marianna si trova seduta davanti a Saro. Il ragazzo ha approfittato della confusione per infilarsi nel sedile di fronte al suo e ora è lì, con gli occhi chiusi, la testa sporca di terra, la camicia strappata, a farsi ammirare da lei. Marianna distoglie gli occhi da quella faccia angiolesca che le si offre con tanta mansueta improntitudine. Saro la sta osservando con occhi penetranti e dolcissimi. Quegli occhi dicono di una volontà sfacciata, estenuante, di farsi figlio, pur senza perdere l'orgoglio e l'indipendenza, con tutto l'amore di un ragazzo ambizioso e intelligente. «E la sua cos'è?» si chiede Marianna, se non una voglia altrettanto impaziente di farsi madre e stringere quel figlio per custodirlo in grembo. Così Marianna e Saro si lasciano cullare dal movimento, fermi incollati ai loro sedili, mentre gli sguardi corrono dall'uno all'altra, commossi e inteneriti.
Successivamente Marianna si ammala di pleurite e, durante il delirio della febbre, vede il corpo nudo del marito zio sopra di sé.
All'alba la casa viene svegliata da un grido atroce e prolungato. Felice balza a sedere sul letto. Non è possibile che sia stata la signora Madremutola. Eppure il grido proveniva dalla sua stanza. Viene chiamato in fretta il Varveri, perché a Torre Scanatura non ci sono medici. Il Varveri, che si chiama Mino Pappalardo e arriva tutto vestito di giallo uovo, tasta il polso alla malata, le esamina la lingua, le rovescia le palpebre, caccia il naso nel vaso da notte. Congestione da febbri pleuritiche. Bisogna cavare subito del sangue dalle vene infiammate. Con gesti sicuri, Pappalardo denuda il braccio della malata, ne tasta il cavo del gomito per trovare la vena. Marianna apre gli occhi, vede una faccia di uomo dalla barba mal rasata, due solchi scuri sopra le guance. Ma chi è quest'uomo che le sta addosso e ha un odore sgradevole, estraneo? Qualcuno che si è travestito da qualcun altro? Il signor marito? Il signor padre? Lui sì, sarebbe capace di trasformarsi per gioco. In quel momento un'idea l'attraversa da capo a piedi come una saetta. Per la prima volta nella sua vita capisce con limpidezza adamantina che è lui, suo padre, il responsabile della sua mutilazione.
Marianna crede che la causa della sua menomazione sia il padre, ma sarà questa la verità? Durante un colloquio con il fratello Carlo, a cui chiede una moglie da dare a Saro, scoprirà la vera origine del proprio mutismo. La reticenza di Carlo e i suoi pensieri, che Marianna riesce a leggere, le fanno affiorare il ricordo di quando, a 5 anni, lo zio, a cui poi sarebbe stata data in moglie, l'aveva violentata. In seguito a quell'evento era diventata sordomuta e la famiglia l'aveva nascosto l'accaduto.
La signora sorella è inquieta. Che abbia paura di invecchiare. Strano come regga bene l'età. Neanche un filo di grasso, nessuna deformazione. Snella come quando aveva 20 anni. La carnagione chiara, fresca, i capelli ancora ricci e biondi, solo una ciocca bianca sulla tempia sinistra. Conserva la faccia da ragazzina, questa sorella Mutola, mentre la sua si è gonfiata e fa bozzi da tutte le parti. Che sia la mutezza ad averla preservata dalla rovina degli anni. C'è un che di verginale in quegli occhi da stralunata. Quando lo guarda così gli mette paura. Il marito zio, chissà che baccalà. Il signor Pietro, lo si vedeva da come camminava che era inetto. Tutto scatti, torsioni, legnosità. E lei ha conservato un candore da giovane sposa. Marianna non riesce a staccargli gli occhi di dosso. I pensieri del fratello scivolano con facilità dalla testa di lui a quella di lei, come se la mano esperta di un giardiniere stesse sperimentando un innesto spericolato. Una domanda le stuzzica la mano. Prende la penna, ne mordicchia la punta, poi scrive rapida al suo solito. «Carlo, ditemi, voi ricordate che io abbia mai parlato?» «No, Marianna». Nessuna esitazione, un no che chiude il discorso. Eppure io ricordo di avere udito con queste orecchie dei suoni che poi ho perduto. Non ne so niente, sorella. E con questo il colloquio è concluso. Lui fa per alzarsi e congedarla, ma lei non accenna a muoversi. Le dita tormentano ancora la penna, si macchiano d'inchiostro. «C'è altro?» scrive lui chinandosi sul taccuino della sorella. La signora madre una volta mi disse che non sempre sono stata mutola e priva di udito. adesso che le prende. Non le è bastato venire a disturbarlo per un famiglio di cui magari è innamorata. Già, come non pensarci prima? Ma è vero, parlava quando aveva 4, forse 5 anni. Lo ricorda benissimo. E ricorda quel sussurrare in famiglia, quel serrarsi di bocche atterrite. Ma perché? Cosa cavolo stava succedendo in quei labirinti di via Alloro? Una sera si erano sentiti dei gridi da accaponare la pelle e Marianna con le gambe sporche di sangue era stata portata via. Il fatto è che sì, ora lo ricorda. Lo zio Pietro, quel capraro maledetto, l'aveva assalita e lasciata mezza morta. Sì, lo zio Pietro, ora è chiarissimo. Come aveva potuto dimenticarlo? Per amore, diceva lui. Per amore sacrosanto, che lui l'adorava quella bambina e se n'era nisciuto pazzo. Com'è che aveva perduto la memoria della tragedia? E dopo, sì, dopo, quando Marianna era guarita, si era visto che non parlava più, come se, zac, le avessero tagliato la lingua. Il signor padre, con le sue ubbie, il suo amore esasperato per quella figlia, cercando di fare meglio, ha fatto peggio. Una bambina al patibolo, come poteva venirgli in mente una simile baggianata? Per regalarla poi a 13 anni a quello stesso zio che l'aveva violata quando ne aveva 5. La piccola testa ha cancellato ogni cosa, non sa, e forse è meglio così. Lasciamola nell'ignoranza, povera mutola. Dopotutto si tratta di un segreto di famiglia, un segreto che neanche la signora madre conosceva. Un affare fra uomini, un delitto forse, ma ormai è spiato, sepolto. A che serve infierire? L'amate Carlo, inseguendo i pensieri più reconditi, si è dimenticato della sorella, che ormai si è allontanata. È quasi arrivata al cancello del giardino e da dietro sembra che pianga. Ma perché dovrebbe piangere? Le ha forse scritto qualcosa? Come se avesse sentito i suoi pensieri. Ora la raggiungerò, si dice. Marianna! Grida avviandosi dietro la sorella. Ma lei non può sentirlo.
Si chiude qui la terza parte, narrata e letta da Giovanna Amore e Giancarla Volpato, del libro La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta e ultima parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.